Tandem Science Café. Ascolta in radio estratti delle serate di Eurac Science Café.
Tandem Science Café. Auszüge aus den Science Café Treffen der Eurac.
Io direi subito di cominciare con una domanda che può sembrare scontata, ma poi alla fine non lo è, forse da qui che vogliamo partire. Demetrio Neri, a chi appartiene il nostro corpo?
Io risponderei subito a questa domanda facendo un esempio. Recentemente voi avete sentito parlare dei cosiddetti donatori samaritani, cioè quelle persone che per ragioni loro e volendo restare anonime, il che esclude subito problemi di commercializzazione ed altro, hanno deciso di dare un senso alla loro vita donando un rene a una persona sconosciuta. La cosa sorprendente, quando abbiamo cominciato ad occuparci nel Comitato Nazionale per la Bioetica di un parere su questo tema, è stato che le resistenze maggiori a dire sì, questo è un atto supererogatorio che non si può chiedere a tutti, ma è un atto moralmente apprezzabile, anzi altamente apprezzabile. Bene, le resistenze maggiori sono venute da coloro i quali sostenevano che dire questo significava affermare che noi siamo padroni del nostro corpo, e questo evidentemente a una certa idea bioetica non andava bene. La mia risposta invece è che no, noi siamo padroni del nostro corpo, viviamo in un paese dove c'è una Costituzione, dopo un lungo percorso la Corte Costituzionale, già in una sentenza del 1990, ha stabilito che disporre del proprio corpo rientra tra i diritti di libertà afferenti a quel nucleo intimo, a quel nucleo più intimo delle persone, che sono coperti dal principio di libertà dell'articolo 13 della Costituzione. Quindi, come cittadini italiani, noi possiamo ben dire sì, siamo padroni del nostro corpo.
Questa che abbiamo appena sentito era l'introduzione, l'apertura del Science Café di mercoledì 23 giugno 2010 all'insegna del tema Salute etica, il dilemma della libertà di decisione del paziente. La domanda è stata posta da Giancarlo Sturloni, un moderatore particolarmente preparato perché oltre ad essere pubblicista, giornalista, è anche docente di comunicazione del rischio e della medicina alla Sissa di Trieste, mentre la risposta arrivava da professor Demetrio Neri, membro del Comitato Nazionale di bioetica e docente di bioetica all'Università di Messina.
Eurac Science Café sono degli incontri informali tra scienza e musica che si tengono ogni mercoledì sulla terrazza dell'Eurac con inizio alle ore 20:30 fino al 14 di luglio. Per questa quarta puntata di Tandem Science Café, relativa all'appuntamento di mercoledì scorso 23 giugno, andiamo ora ad ascoltare le interviste di Daniela Mezzena ai relatori della serata ed un passaggio della discussione che si è in seguito svolta in terrazza. Le musiche di intermezzo sono a cura di DJ Dax.
Siamo al quarto appuntamento con gli Eurac Science Café 2010 e oggi si è parlato della libertà di scelta del paziente. Siamo con il professor Demetrio Neri, professore di bioetica all'Università di Messina e membro del Comitato Italiano per la Bioetica. Professore, di cosa si occupa il comitato di cui lei fa parte?
Beh, ci siamo occupati un po' di tutte le tematiche che riguardano i modi di nascere, anche i nuovi, di curarsi e di morire degli esseri umani e delle questioni della ricerca biomedica collegata a tutto questo. Sono un po' tutte le tematiche che vanno sotto il nome di bioetica: il consenso informato del paziente, i limiti del consenso, l'accanimento terapeutico e così via.
E i temi più urgenti di cui in Italia ci si occupa al momento?
Beh, sono proprio quelli che riguardano la ricerca biomedica avanzata, le cellule staminali, la ricerca sul genoma umano, da cui ci aspettiamo veramente grandissimi benefici per la nostra salute. Sono questi i temi più attuali e quelli che probabilmente nei prossimi anni ci daranno le scoperte più importanti. Penso che il Comitato, che ha già lavorato in alcuni documenti su queste tematiche, ci tornerà. Il prossimo Comitato, perché questo attualmente in carica, scade alla fine di settembre.
Per quanto riguarda le questioni di libertà di scelta del paziente, è molto importante anche il rapporto di fiducia che si instaura tra medico e paziente. La diffusione di internet e il fatto che i cittadini abbiano un grande accesso alle informazioni e possano cercare da soli su internet informazioni che riguardano la loro malattia, come influisce su questo rapporto di fiducia?
Può influire in modo positivo o in modo negativo. Diciamo però intanto che il rapporto di fiducia si costruisce tra medico e paziente quando il medico comprende che la sua tradizionale, ma tuttora reale, posizione di supremazia sul paziente, perché lui sa, lui è il medico, ha la scienza alle spalle, viene da lui gestita insieme al suo paziente come una persona, va trattato come una persona. Io non sono contrario al fatto che il paziente attinga informazioni su internet o anche sui giornali, poi lo vediamo anche in televisione. Il medico deve sapere gestire anche questo, perché l'atteggiamento di chi pensa ai vecchi tempi passati è un atteggiamento assolutamente sterile. Una volta c'era il medico di famiglia che ti seguiva dalla nascita fino alla morte, per così dire. Lì il rapporto di fiducia si creava nel tempo. Adesso quando tu vai in ospedale non si può pensare che il rapporto di fiducia nasca nel momento in cui io arrivo in ospedale e il medico di turno mi visita. È qualcosa che nasce nel tempo. Ecco perché un paziente ben informato, e che il medico può aiutare anche ad informarsi, è sempre un paziente che in ogni caso reagisce meglio alla prescrizione terapeutica. Questo è un compito che il medico deve sapersi assumere, quello di guidare il paziente, proprio al fine di ottenere quello che chiamiamo il consenso informato.
Siamo con Deborah Mascalzoni, esperta di bioetica, ricercatrice dell'Istituto di Medicina Genetica dell'EURAC. Deborah, cos'è il consenso informato?
Il consenso informato è uno strumento che è stato sviluppato nella clinica e nella ricerca per garantire la volontarietà del soggetto coinvolto nel partecipare a una pratica clinica o a una ricerca. È uno strumento che è stato sviluppato per garantire un processo di informazione corretta nei confronti del paziente, del partecipante, e diciamo che viene in modo improprio e incorretto identificato con il formulario che noi compiliamo in ospedale piuttosto che dal medico eccetera, e che firmiamo senza spesso neppure leggerlo. In realtà il consenso informato è definito dalle linee guida internazionali un processo, ed è un processo di comunicazione, quindi proprio l'informazione è il nucleo centrale di questo processo che deve garantire al paziente di essere correttamente coinvolto in una procedura in cui lui possa valutare quelli che sono i benefici e i rischi di partecipare.
E in che modo si può risolvere l'asimmetria informativa tra medico e paziente?
Questo è un grosso problema, nel senso che naturalmente una simmetria di contenuto ci sarà sempre tra medico e paziente, ed è auspicabile che ci sia, ovvero che il medico conosca più del paziente. Ma in realtà quello che si vuole raggiungere non è tanto un livellamento dell'asimmetria conoscitiva, quanto un raggiungimento di un grado di comunicazione tale che permetta al paziente di valutare le informazioni che gli vengono fornite dal medico e che gli permetta di fare una scelta consapevole. Questo significa anche creare un rapporto di fiducia con la persona che mi sta di fronte e prendermi lo spazio e il tempo per spiegare tutte quelle cose che rendono possibile il processo di comunicazione, quindi anche una semplificazione del linguaggio, un esempio che possa chiarire quali sono i possibili rischi di una pratica, in qualche modo proprio la costruzione di un rapporto di fiducia e di comunicazione.
E il vostro istituto si occupa spesso di studi genetici che coinvolgono la popolazione. Qual è la reazione a cui andate incontro quando cercate di coinvolgere i cittadini in questo tipo di studi?
Ma devo dire che noi lavoriamo in una realtà piuttosto positiva, e l'Alto Adige è molto ricettivo nel campo della ricerca, e la popolazione si è sempre dimostrata molto molto disponibile a partecipare a questi progetti di ricerca di genomica di popolazione, anche perché noi puntiamo moltissimo proprio sulla comunicazione e sullo spiegare che cosa facciamo alle persone che vengono coinvolte. Non dimentichiamo che le persone che vengono coinvolte sono individui sani, quindi che non hanno un interesse diretto a partecipare perché staranno sperimentando un nuovo farmaco, ma partecipano a un progetto di ricerca che darà dei benefici a tutta la comunità. E quindi in qualche modo quando sono coinvolte, gli viene spiegato quelle che possono essere le ricadute a livello di medicina generale, medicina preventiva eccetera, sono sempre molto interessate e anche molto felici di dare il loro contributo per il progresso della medicina.
La genomica è un settore in cui sono stati introdotti anche degli studi umanistici per supportare e dare consulenza alla ricerca. Come si esplicita il ruolo di un filosofo in questo campo?
In qualche modo abbiamo il ruolo dei paranoici, ovvero dobbiamo immaginarci tutte le situazioni in cui si possano creare nel futuro e nel presente dei rischi attraverso queste ricerche. Devi pensare che queste sono ricerche piuttosto nuove, e in qualche modo è con lo svilupparsi delle tecnologie che si palesano nuovi rischi. Se tu pensi, quando sono nati i primi studi di genomica di popolazione, lo Human Genome Project eccetera, veramente il 5% della somma che era dedicata agli studi di genomica è stato dedicato all'immaginare quelli che potevano essere i problemi di impatto sulla popolazione e sui singoli individui. Questo significava davvero immaginare quelli che potevano essere i problemi che sarebbero nati nel futuro sulla base delle scoperte fatte, e che di fatto si sono anche avverati in parte proprio sulla base di queste che all'inizio sembravano folli e lucubrazioni di filosofi, per l'appunto.
già avuto l'esperienza, uno che non voleva più essere attaccato alla macchina del respiratore. I figli, sei figli e tutti d'accordo. Al momento, quando è entrato in crisi, per fortuna lui aveva ancora la coscienza e ha fatto il segno che vuole la macchina. Da quel momento in poi l'ha accettata. Ma se io faccio adesso, oggi, dico non voglio essere attaccato, io sono svenuto, non ho più la possibilità. Allora io ho questa difficoltà, che io non posso più intervenire. Perciò dovrei avere anche quello che mi sostiene o quello che prende le mie veci, dovrebbe anche in un certo momento capire se io volevo fare anche diversamente. Perciò se no sono legato a quello che io ho preso decisione, e quello ho certe volte la difficoltà.
Sì, ha perfettamente ragione, conosciamo anche altri casi. È chiaro che la legge non può mai regolare i casi singoli. Facciamo però un'ipotesi. Io oggi, nel pieno possesso delle mie facoltà, decido di fare un testamento biologico. Posso farlo già adesso, anche se non c'è la legge. Vado da un notaio e utilizzo una legge che è stata approvata dal nostro Parlamento dopo 15 anni di discussione, nel 2004. La legge sull'amministratore di sostegno. Ci sono stati già dei casi, che sono l'ultimo a Cagliari, un caso molto bello. È chiaro che io non posso prevedere che cosa mi accadrà nel futuro. Fino all'ultimo momento io posso benissimo cambiare idea, è normalissimo. Io conosco persone che la pensavano come me su queste materie e che poi, trovandosi loro stesse, per esempio, scoprono di avere un cambiano. È normale, la vita è fatta così. Il problema però è che io voglio essere ricordato per la persona che sono ora, non per quello che mi farà la malattia, che potrebbe anche farmi cambiare idea. Ecco perché, se la mettiamo sul piano proprio del rispetto della dignità della persona, quello che succede dopo che uno va in caso di incoscienza nessuno lo può sapere. Ma in Germania la Conferenza Episcopale Tedesca ha fatto un modello di testamento biologico molto bello, che si conclude con questa frase: non desidero, io ora, non, ve lo sto dicendo da ora, non desidero che mi vengano attribuiti cambiamenti di volontà dopo che sarò in stato di incoscienza. E ve lo dico già io da ora, cioè sconto l'idea che, chissà per quale ragione, potrei anche cambiare idea, ma non voglio che voi consideriate quella la mia idea, voglio essere rispettato per quello che sono ora.
Per Tandem Science Café quest'oggi è tutto. Ricordiamo agli interessati che la registrazione integrale della serata è reperibile sul sito http://tower.eurac.edu. Il prossimo appuntamento in terrazza è per mercoledì 7 luglio, dove si affronterà il tema voto elettronico, il futuro della democrazia online. In radio questa sera DJ Set, dopo la radiocronaca della partita, intorno alle ore 22:35 circa, il DJ Set del 23 giugno con DJ Axe, e ancora reso conto della serata del 7 luglio andrà in onda sempre su queste frequenze sabato 10 luglio alle ore 11:45.